Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Sorgerà quindi un re potente, che dominerà sopra un grande impero e farà ciò che vuole, ma appena si sarà fermato, il suo regno verrà smembrato e diviso ai quattro venti del cielo, ma non fra i suoi discendenti né con la stessa forza che egli possedeva. Il suo regno sarà infatti estirpato e dato ad altri.
Così il profeta Daniele, nell'Antico Testamento, sembra prefigurare la fine del regno di Alessandro Magno. Nel giugno del 323 a.C., a Babilonia, Alessandro Magno si ammala e muore di un male misterioso, dopo 12 giorni di agonia. Al momento della morte, Alessandro ha solo 33 anni, ma in 13 anni di regno ha creato un immenso impero, che dalla piccola e arretrata Macedonia, lasciatagli in eredità dal padre Filippo, si estende sino alla Persia e all'Egitto. In Asia le sue armate si sono spinte sino alla lontana valle dell'Indo, ai confini del mondo conosciuto. Ad Alessandro Magno mancò il tempo di dare uno stabile assetto alle sue conquiste e per questo la successiva divisione in diversi regni era forse inevitabile. Comincia così, con un sogno infranto sul nascere e la faticosa ricerca di un nuovo ordine, l'età dell'ellenismo. L'ellenismo, convenzionalmente, copre tre secoli, dalla morte di Alessandro Magno sino al 30 a.C., quando Cleopatra, la regina d'Egitto amata da Giulio Cesare e Marco Antonio, si suicida per non cadere viva nelle mani dei suoi nemici. Il regno d'Egitto diventa allora una provincia romana e la stagione dell'ellenismo lascia il passo al nuovo impero di Ottaviano Augusto. Ma anche dopo il suo disfacimento, l'ellenismo ha lasciato una tenace e duratura eredità, soprattutto in campo culturale. In quel periodo, infatti, si crearono nuovi legami tra popoli, culture e civiltà diverse, estendendo enormemente l'influenza della civiltà greca. Professor Federico Maria Muccioli, Università di Bologna. L'interesse per l'ellenismo è abbastanza recente. In passato quest'epoca era forse meno conosciuta dal pubblico più largo, diciamo.
Sì, è sostanzialmente vero. L'interesse per l'ellenismo nasce con un grande studioso tedesco, allievo di Hegel, Droysen, nell'Ottocento. Poi è stato coltivato soprattutto dai francesi, dai tedeschi, dagli inglesi, ma negli ultimi 20 anni si ha una propria fioritura di studi su questo soggetto che riguarda in modo trasversale un po' tutta la comunità scientifica e non solo. Per cui direi che è proprio l'argomento più alla page nel campo dell'antichistica.
Come sappiamo, i compagni di Alessandro Magno uccisero il legittimo erede ed eliminarono così la possibilità di una successione dinastica. Si spartirono poi i diversi territori e si parla allora di successori, di adochi e poi di epigoni. Nella miriade di eventi seguita a quelle cruciali decisioni, lei riesce a trovare un filo conduttore? È possibile?
Il filo conduttore è possibile delinearlo al di là delle tante guerre che si scatenano tra questi diadochi, tanto da far sembrare la storia ellenistica come una riproposizione di certi capitoli della storia moderna, delle varie guerre di successione nel centro e nel nord Europa. Il filo conduttore è, da una parte, il desiderio dei diadochi di mantenere unito il regno di Alessandro, che si rivelerà sempre più un miraggio, perché nessuno tra loro ha il carisma per eguagliare il grande Macedone. E molti di loro per lungo tempo hanno una sorta di paura, di timore reverenziale e lasciano in vita i legittimi successori, a cominciare da Alessandro IV, il figlio del grande Alessandro, e della madre Rossane. Alessandro il Grande muore il 10 o l'11 giugno del 323, il figlio verrà eliminato solo attorno al 311-310, quando ormai è un giovinetto e quando i diadochi ormai hanno capito che devono spartirsi un po' il potere. Questa spartizione genera alcuni grandi regni. I diadochi si incoronano re attorno al 306-305, indossano il diadema, che è il simbolo della regalità per eccellenza, e nascono delle grandi regalità che arrivano fino all'incontro scontro con Roma. Basti citare il regno dei Tolemei in Egitto e non solo, il regno dei Seleucidi che copre gran parte dell'Asia, lo stesso regno di Macedonia, dove c'è proprio la culla della dinastia di Alessandro Magno, la culla degli Argeadi, e altri regni che via via si formano e hanno anche grande importanza. Basti pensare non solo per gli aspetti politico-militari, ma anche per quelli culturali, al regno degli Attalidi, a Pergamo. L'altare di Pergamo è sotto gli occhi di tutti, direi.
Ci sono poi anche lontane propaggini indiane, questo perché l'ellenismo è una nuova storia, ma è anche una nuova geografia, cioè gli spazi del mondo antico cambiano radicalmente.
Sì, certo, l'ellenismo arriva fino all'Afghanistan, fino al Pakistan, arriva grosso modo fino all'Indo ed è un bellissimo esempio di incontro tra culture, di assimilazione anche da parte di questi re ellenistici. Il più celebre è Menandro I, che secondo la tradizione indiana si sarebbe fatto buddista. Dicevo come questi re occidentali, talora spesso di matrice greco-macedone, recepiscano anche elementi della filosofia e della cultura locale. Diversi elementi del buddismo, come la ruota, si ritrovano nella monetazione di alcuni di questi sovrani.
Questi re ellenistici da un certo momento in poi sono sovrani assoluti, la democrazia greca classica, diciamo, è ormai finita. Eppure in un altro suo libro lei ha raccontato come questi sovrani fossero oggetto anche di satira.
Sì, l'età ellenistica è un'età particolarmente dedita, per così dire, al gossip. Ci sono alcuni storici che amano sfrucugliare un po' nelle varie dinastie, vedere cosa combinano sovrani, regine, uno di questi è Filarco. Per cui la satira si sviluppa particolarmente a proposito di questi sovrani. E se da una parte può essere molto divertente, il libro a cui lei faceva riferimento si intitola Le orecchie lunghe di Alessandro Magno, dall'altra ha contribuito in modo negativo a fare di quest'epoca, che è un'epoca di grandissimi fermenti culturali e politici, una sorta di basso impero ante litteram, in cui tutto è dominato dagli intrallazzi di corte. È un aspetto questo, senz'altro, ma un altro grande aspetto è il tema della apertura culturale con l'altro.
Intorno al III secolo avanti Cristo, Roma comincia la sua espansione, che si rivelerà inarrestabile. Come reagisce il mondo ellenistico nel suo insieme alla minaccia romana?
Roma esercita una sorta, almeno per alcuni, di imperialismo inconsapevole, ovvero è dubbio che ci sia stata una vera e propria strategia di conquista. È molto più probabile che i romani di volta in volta, attraverso una tattica che potremmo chiamare situazionistica, si siano lasciati coinvolgere nelle vicende della Grecia. Ma la reazione, al di là delle promesse di Roma di liberare le città greche dai tributi, di mantenere almeno formalmente una certa libertà nell'ordinamento civico, la reazione soprattutto dei grandi regni ellenistici è una reazione che tende allo scontro. Lo si verifica per Filippo V e per Perseo, gli ultimi re di Macedonia, lo si verifica per Antioco III di Siria, che dopo aver conquistato o riconquistato tutto l'Oriente fino alla Battriana, decide di combattere contro Roma. E lo si verifica soprattutto con colui che sarà il grande nemico di Roma, non solo a livello politico, ma anche a livello culturale. Una figura, ad esempio, come Mitridate VI del Ponto, che cerca di sfruttare tutte le componenti del suo regno, siamo in Asia Minore, quindi quella greca, quella iranica, per presentarsi come il nuovo re dell'Asia in una contrapposizione tra Oriente e Occidente che ha radici antichissime. solo Cleopatra VII, Cleopatra per intenderci, avrà la percezione che occorre creare tutta una serie di stati per fare da contrappunto apparentemente valido all'Occidente, ovvero ad Ottaviano. Ma il suo sogno, creato con un po' di ingenua fantasia assieme ad Antonio, naufraga nel 31 a.C. con la battaglia di Assio.
Che cosa aveva Roma di più?
Roma aveva una organizzazione militare sicuramente superiore. Tant'è vero che questi sovrani ellenistici hanno degli eserciti abbastanza compositi, ma che puntualmente falliscono nei momenti cruciali. I romani daranno la colpa spesso a quella che nel vocabolario dell'antico si chiama la truffée, cioè il lusso. Nell'immaginario dei romani questi eserciti sono un po', diciamo, rammolliti, non hanno più l'energia, la forza che hanno i soldati nella media, nella tarda Repubblica. Tant'è vero che c'è un famoso passo di Tito Livio in cui Tito Livio critica quei greci che esaltano Alessandro e continuano a ripetere ancora ai suoi tempi che se Alessandro Magno fosse andato in Occidente, non fosse stato fermato dalla morte, avrebbe conquistato anche Roma e l'Occidente.
Professor Federico Maria Muccioli, l'ellenismo vide una decisiva diffusione della cultura greca. Per esempio, si afferma questa lingua comune, la koinè, che credo sia una variante del greco.
Diciamo che è un greco semplificato, è un greco molto più accessibile. E il greco si sostituisce come lingua franca un po' dappertutto, ma dall'Egitto fino all'India il greco viene parlato e viene usato nelle cancellerie regali. Tant'è vero che i famosi decreti di editti di Ashoka, che è un re della dinastia Maurya, hanno la loro versione in greco che rispecchia certi formulari propri delle cancellerie ellenistiche. Quindi sostituisce altre lingue franche come l'aramaico e così via per diventare la lingua per eccellenza.
L'ellenismo è una stagione di straordinaria fioritura culturale, veramente in tutti i campi, dalla letteratura alla scienza alle arti. Ce ne dà qualche esempio?
Dal punto di vista della poesia abbiamo un completo rinnovamento. In particolar modo piace qui ricordare come la prima grande, vera biblioteca, un sogno quasi borghesiano ante litteram, si abbia con Tolomeo I e Tolomeo II, che creano la biblioteca di Alessandria e il museo, spalleggiati soprattutto Tolomeo I da quello che forse è uno dei personaggi più bistrattati nella storia. Il tempo non è sempre galantuomo, perché? Perché dietro questa idea di creare una grande biblioteca c'è un personaggio aristotelico, Demetrio del Falero, che costretto a scappare da Atene si rifugia presso Tolomeo I ad Alessandria e crea questa grande biblioteca, ovviamente spalleggiato dal sovrano, in cui si vogliono far entrare tutti i libri conosciuti, anche quelli della tradizione ebraica, attraverso una debita traduzione. Ovviamente alludo alla cosiddetta Bibbia dei 70, che in realtà erano 72.
E poi c'è questo capitolo importante della scienza.
La scienza conosce un momento importante, anche se, e qui apro una questione un po' vecchia, è una scienza che spesso, è chiaro, è dedita all'astronomia, a coltivare l'arte medica, diversi sovrani tra l'altro si cimentano in esperimenti botanici e medici, ma è una scienza che talvolta guarda solo agli automata. Cosa sono gli automata? Sono degli oggetti o dei macchinari che magari con un contrappeso di acque o quant'altro aprono porte oppure creano movimenti tipo bambole meccaniche, ma questo è uno dei grandi limiti dell'ellenismo, non riescono mai a riprodurre la forza lavoro di un umano e quindi rimangono in questa condizione un po' ludica oggetti di divertimento, ma senza sostituire la forza lavoro che pur sempre è rappresentata dagli schiavi. Cioè, lo era già in epoca classica e lo sarà anche in epoca romana.
Nel mondo greco, prima dell'ellenismo, nell'età classica, libertà e cultura erano intrecciate. Qua invece la cultura sembra fiorire senza la libertà.
La cultura spesso è al servizio dei potenti e abbiamo diversi casi di letterati che sono dipendenti dalle varie corti. Ma abbiamo anche alcuni esempi interessanti di letterati che si oppongono e per questo rischiano anche di essere giustiziate. Un aneddoto anche abbastanza piccante riguarda un poeta, Sotade, che è alla corte di Tolomeo II, il secondo sovrano d'Egitto, che a un certo punto della sua vita sposa la sorella Arsinoe II. E ovviamente Sotade fa delle battute piuttosto pesanti riguardo al pungolo che Tolomeo avrebbe messo nel buco proibito, dice così testualmente, e per questo, magari anche a distanza di anni, viene punito con la morte dal vendicativo sovrano. Quindi scherzare con i sovrani ellenistici può anche essere pericoloso, sia a corte, sia se si appartiene all'intelligenza di una piccola città che deve pur sempre fare i conti con queste realtà a volte opprimenti costituite da queste regalità.
L'ellenismo fu una sorta di imperialismo culturale dei greci, che per esempio imposero la loro lingua, o vi furono invece scambi, contaminazioni, influenze reciproche?
Sono delle influenze reciproche. Un esempio classico che si può citare è quello di Babilonia. Babilonia è una città che per lungo tempo mantiene la sua identità, cioè è una città templare. E uno dei suoi sacerdoti, Berosso, scrive proprio una storia di Babilonia dedicata ad un sovrano, Antioco I, facendogli vedere l'antichità della sua cultura, perché agli occhi di un babilonese Babilonia è al centro del mondo. E quindi un'opera di un babilonese scritta in greco, dedicata ad un sovrano come Antioco I, che è il secondo sovrano della dinastia dei Seleucidi, bene illustra, secondo me, questo scambio culturale reciproco.
Qualcuno parla anche di ellenismi, cioè al plurale.
Ellenismi perché l'età ellenistica è un'età molto variegata. Qualcuno parla di una sorta di grande network culturale, economico, politico, però è indubbio che se noi parliamo delle realtà dell'Asia Minore abbiamo a che fare con qualcosa di profondamente diverso rispetto all'Egitto tolemaico e alla sua grande estensione di territorio, la Cora. Così come se pensiamo al plateau iranico è qualcosa di fondamentalmente diverso rispetto alla valle dell'Indo. Quindi è vero che ci sono interazioni reciproche, i greci dalla Grecia propriamente detta vanno fino alla Perside, cioè Golfo Persico, a fondare colonie, ma è pur vero che abbiamo anche delle identità regionali che rendono da una parte più complicato lo studio complessivo, ma dall'altra lo rendono ancora più attraente, perché è una sorta di patchwork in cui si può trovare praticamente di tutto.
Le faccio una domanda volutamente forse ingenua, ma è possibile definire l'eredità, il lascito dell'ellenismo per il nostro mondo?
Generalmente quando insegno storia ellenistica o anche storia greca faccio molti raffronti con la realtà contemporanea, perché trovo molte possibilità di rapporti tra il contemporaneo e l'antico. Tanto per intenderci, gli studenti hanno 20 anni, quindi non hanno vissuto quella stagione. Negli anni 70, almeno in Italia, c'era la stagione dei cosiddetti espropri proletari, ma i greci avevano inventato anche questo, cioè la distribuzione di case e di terre portandole via ai più ricchi. Per quanto riguarda l'ellenismo, direi che l'ellenismo è alla base della globalizzazione, perché ha dilatato enormemente i confini, con molte spinte centrifughe. Ci sono anche dei coloni che vanno a fondare, dietro la spinta di Alessandro Magno, colonie in Battriana, cioè in Afghanistan, e poi vogliono tornare indietro perché non si trovano a loro agio in una terra così lontana. Ma l'ellenismo ci ha insegnato, e insegnerà anche a Roma, a non avere paura di varcare i confini, a spingersi più in là. si può interpretare anche un viaggio quasi verso l'ignoto, cioè verso terre che prima di allora avevano avuto scarsi contatti col mondo greco. Da questo punto di vista l'ellenismo ha insegnato a liberare le barriere, almeno quelle fisiche.
Quindi lei sta dicendo che noi certo discendiamo da Atene e Sparta, ma che l'ellenismo è un mondo che forse ci somiglia di più, per esempio riguarda l'individualismo?
L'individualismo è ben presente soprattutto a livello filosofico. Se da una parte i cittadini, che so, delle vecchie città come Atene, come Corinto, ma anche delle città dell'Asia Minore, sono sempre più attaccati alla loro patria, dall'altra ci sono scuole filosofiche come lo stoicismo, che si diffonde appunto per tutta l'età ellenistica e diventa una filosofia trainante per molti, che insegna il cosmopolitismo. Siamo tutti cittadini di un'unica grande patria che è il mondo. E quindi lo stoicismo ha una certa influenza anche per dilatare questi ristretti confini della vecchia polis.
Al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin e dedicata all'ellenismo, alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Federico Maria Muccioli, ha da poco pubblicato una storia dell'ellenismo per il Mulino, assai completa e curata. Dello stesso autore ricordiamo Le orecchie lunghe di Alessandro Magno, satira del potere nel mondo greco, tra il IV e il I secolo a.C. Carocci, editore. La straordinaria vita di Cleopatra è stata narrata in un celebre film del 1963. La regina era interpretata da Elizabeth Taylor, mentre Richard Burton era Antonio. Agli Oscar 1964 il film fu premiato per la fotografia, scenografia, effetti speciali e costumi, ma è conosciuto soprattutto per essere stato uno dei film più costosi di ogni tempo. I 2 milioni di dollari previsti salirono infatti a ben 44.
Ogni volta che ti vedo diventi più bella.
L'amore che tu hai seguito è qui.